Leggiamo insieme nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 16, iniziando la lettura dal verso 1. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cosa è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere mio fattore. Il fattore disse fra sé: che farò ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Di zappare non sono capace, dimenticare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. Egli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore disonesto, perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Fin qua la lettura della parola. Stiamo comodi? Rendi conto della tua amministrazione, abbiamo letto. Ed è il soggetto che Dio mette dinanzi a noi. Rendi conto della tua amministrazione. Nessuno vive per se stesso. È il sogno di molti uomini di essere liberi completamente, senza rendere conto ad una famiglia, ad una società per cui lavorare, a una chiesa, a un gruppo che in qualche modo abbia a che fare una forma di controllo su di lui. È un sogno inesistente. Tutti dobbiamo rendere conto a qualcun altro. E Dio in particolare ci dice, e ci dirà soprattutto alla fine della vita: rendi conto della tua amministrazione. I vari riformatori che ci sono stati nel corso dei secoli hanno pensato, anche i più famosi, che questa parabola insegni l'uso della generosità nelle offerte, ma a noi sembra che ci sia qualcosa di molto più importante, e precisamente almeno tre piccole grandi lezioni spirituali. La prima: l'ingiustizia non paga. La seconda: l'avvedutezza premia. La terza: la fedeltà ricompensa. E vogliamo subito notare che rendi conto della tua amministrazione è una richiesta che Dio ci fa, perché l'ingiustizia non paga. Infatti l'ingiustizia è negligenza. E questo uomo ricco, che aveva un fattore accusato di sperperare i suoi beni, è una bella figura, secondo alcuni, di Dio, perché è scritto che al Signore appartiene il cielo e la terra, e quindi lui sarebbe la figura per eccellenza di chi è ricco e possiede beni che dà poi ad altri, cioè agli uomini, alla Chiesa, in amministrazione. Chi afferma questo però dimentica che questa figura è quella di un uomo che è ricco e non ha capacità e neanche tempo di sorvegliare i propri averi. Invece Dio sicuramente sa sorvegliare e ha capacità di sorvegliare i suoi beni. Dice il profeta Isaia: chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore, o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? E dunque noi comprendiamo da questo verso che Dio sicuramente è il padrone ricco, ma noi abbiamo anche qui una figura non meno importante, un fattore. La parola suggerisce un amministratore che controllava tutti gli averi senza avere alcun controllo. La Bibbia ha degli amministratori del genere di cui parla. Ne aveva uno Abramo, che disse al più anziano dei servi di casa sua, chiamato Eliezer, il quale aveva il governo di tutti i suoi beni: va e cerca una moglie per il mio figliuolo. Era un amministratore, un fattore che aveva l'amministrazione di tutti i beni di Abramo. E la Bibbia dice che anche Giuseppe era maggiordomo di Potifar, il quale gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Quindi il mondo biblico ha già dei protagonisti che sono fattori, amministratori del tipo di quello di cui parla la parabola. Ma andiamo per ordine e consideriamo che questo fattore, amministratore, fu accusato. Il padrone non indagò, ma egli ebbe semplicemente alcuni che vennero ad accusarlo di dissipare i beni del suo datore di lavoro. La parola indica nell'originale non che rubava mettendo da parte, ma che sperperava per sé. Era un vero e proprio incosciente. E l'ingiusto spesso vive il suo sogno di follia, che gli fa credere che le sue facoltà, i suoi divertimenti, la sua vita, lunga o breve che sia, in realtà dureranno per sempre, e che niente e nessuno potrà impedirgli di avere altri piaceri, altre realtà, altre esperienze. È la follia del peccato. Non esiste una vita così. Dissipava, sperperava per sé. La scrittura dice: ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei beni di Dio. E quando Paolo apostolo scrisse questo a dei credenti corinti di una chiesa della Grecia, voleva semplicemente ricordare: tutto ciò che ho, tutto ciò che ho fatto, ce l'ho, l'ho fatto perché Dio, il Dio del cielo, il ricco Dio del cielo, me lo ha dato. Rendi conto della tua amministrazione, perché l'ingiustizia non paga. L'ingiustizia è negligenza e l'ingiustizia è qui condannata. Che cosa è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore, non puoi più, lo ha già condannato. Rendi conto, perché le scritture contabili dimostravano gli ammanchi, perché i registri affermavano esserci dei vuoti veri e propri. Rendi conto, forse è il caso di ricordarlo, tutti noi dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno di noi riceva la retribuzione. Ed ecco che egli si pose una domanda intelligente. Disse, verso 3, che farò ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Forse era uno schiavo e se scacciato era quasi per lui impossibile trovare un nuovo lavoro, visto che aveva disonorato le misericordiose leggi ebree. Le leggi ebree erano molto favorevoli all'uomo schiavo, e le leggi ebree erano anche molto favorevoli a coloro che si trovavano in una condizione di servitù temporanea. Se lui non era stato saggio, voleva dire proprio che era un uomo disonorevole. Comunque era anche un uomo prudente e previdente. Non aveva beni da parte perché li aveva sperperati, non aveva neanche un posto dove posare il capo. La prima lezione, l'ingiustizia non paga, dovrebbe ricordarci a tutti che un giorno, presente e soprattutto futuro, dovremo rendere conto della nostra amministrazione. Ma rendi conto della tua amministrazione è anche l'invito a considerare una seconda lezione, ed è questa: la vedutezza premia. La vedutezza rende obbligati, infatti. Ecco, egli disse quello che farò, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. In altri termini, preparò un piano perché le persone che lui avrebbe beneficiate si in seguito sentissero obbligate a restituirgli il favore ricevuto. E così dice qui il verso 5: fece venire per uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi? Quello 100 bati d'olio, cioè 3.800 litri di olio. Gli disse: prendi la tua scritta, la tua ricevuta, siedi e scrivi presto 50. Come mai ha potuto fare questa operazione un uomo che è stato allontanato già in pratica dall'incarico? Perché aveva ancora il sigillo, l'anello del sigillo del padrone, il timbro diremmo oggi, e poteva quindi fare ancora alcune operazioni. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Quello 100 cori di grano. Scrivi 80. Sicuramente state già notando la differenza. Perché a uno da 100 riduce ad 80 e un altro da 100 riduce invece a 50? Perché nella sua astuzia lui rimette il debito tenendo presente anche la validità dell'interlocutore. Evidentemente questo secondo interlocutore gli interessava di più dal punto di vista egoistico per quello che avrebbe potuto dargli in contraccambio. La vedutezza premia perché rende obbligati gli altri verso di noi. Ma la vedutezza, viene qui spiegato, è anche rapidità. Non ha niente a che fare con la negligenza, con la pigrizia, con l'indolenza. La vedutezza deve essere rapida e si deve vedere. E il padrone lo dò, questo fattore disonesto, perché aveva agito, dice qui il verso 8, con avvedutezza. Poi la Bibbia spiega: i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Lodò il fattore disonesto. Com'è che capì la sua condotta? Com'è che si rese conto del suo operato? Semplicissimo: quando lo cacciò, lo vide subito ammesso ad un nuovo lavoro e in una nuova casa. Pensò: però ci ha saputo fare, è stato un fattore intelligente. La vedutezza, così noi impariamo, è dei figli di questo secolo e della luce. Difatti Gesù ha detto: i figli di questo mondo sono saggi, intelligenti, avveduti. Perché? Perché concentrano il loro tempo, la loro forza e la loro ambizione e i loro fini molto attentamente. Naturalmente li concentrano e si concentrano per il male. Ed è di questi uomini che la Bibbia dice, e il salmista ad affermarlo: liberami con la tua mano dagli uomini, o Signore, dagli uomini del mondo, il cui compenso è solo in questa vita. Rendi conto della tua amministrazione. È il modo di Dio per ricordarci che questa vita finirà e che tutti quelli che hanno puntato tutto qua resteranno a mani vuote. Molti sanno la storiella di quell'uomo che moriva e che chiese a chi lo assisteva di aprirgli la mano chiedendo: cosa vedi nelle mie mani? Quando questo fu fatto, gli fu detto: ma non c'è niente. E lui rispose: appunto, non mi sto portando niente dei beni che ho accumulato. Sì, l'uomo che vive per questo mondo è un uomo poco saggio. Ma i figli della luce, così chiamati, devono prendere la lezione della vedutezza. E per la grazia del Signore i cristiani siamo i figli della luce, lo dice l'apostolo Pietro. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Gloria al Signore. Figli della luce che devono essere avveduti, che imparano a scegliere il fine migliore con i mezzi più adatti. Gesù ci ha insegnato questo anche altrove, per esempio quando ha detto: siate prudenti come serpenti. Il serpente è prudente per eccellenza. Il fatto che strisci lo pone in una condizione di difficoltà, ma la sua prudenza lo salva e lo salva da molte situazioni. Pensate, l'imperatore Giuliano l'Apostata, l'imperatore romano, citò questa parabola di Gesù come un esempio di immoralità del cristianesimo. E Giuliano cercò di ribaltare la realtà di un impero ormai divenuto cristiano. Non ci riuscì. E mentre egli combatteva una delle mille battaglie che gli imperatori combattevano in quel tempo contro le popolazioni barbare che premevano sui confini dell'impero, fu circondato col suo esercito ed ucciso. E mentre egli veniva colpito, alzò gli occhi al cielo e disse: mi hai vinto, o Galileo. Sì, è importante ricordarlo, è importante che noi ci rendiamo conto. Siamo i figli della luce come cristiani e allora dobbiamo essere avveduti. Gesù ha detto: fatevi amici con le ricchezze ingiuste, quando queste verranno a mancare, quelli vi ricevono poi nelle dimore eterne. Quali sono queste dimore eterne? Quelle di quegli amici di cui parla Gesù, dimore della terra, quelle dimore eterne, dimore del cielo. C'è una buona notizia per noi, sapete? Gesù un giorno ha detto: vado a prepararvi un luogo, quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò e saremo per sempre insieme. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, molte dimore, se no io ve l'avrei detto. Vado a prepararvi questo luogo, quando tutto è pronto ritornerò. E quando ritornerà, sapete quale sarà il suo messaggio? Rendi conto della tua amministrazione. Dio ci chiederà conto di ciò che abbiamo fatto, ma anche di ciò che non abbiamo fatto. Dio ci chiederà anche conto di come lo abbiamo fatto, perché i sentimenti con cui operiamo e facciamo le cose saranno poi esaminati dal Signore. Ci sono alcuni che non si rendono conto che dovranno rendere conto dell'amministrazione della loro vita, della loro casa, famiglia, della loro chiesa, del loro lavoro, della loro società. Ma noi vogliamo invece ricordarci che dovremo rendere conto della nostra amministrazione. C'è una terza lezione che noi impariamo qui ed è: rendi conto della tua amministrazione perché la fedeltà è indispensabile. Fedeltà nelle piccole cose, fedeltà nell'uso del denaro. Qui noi vediamo che Gesù afferma nel verso 10 che è fedele nelle cose minime e fedele anche nelle grandi, che è ingiusto nelle cose minime e ingiusto anche nelle grandi. Siate dunque fedeli sempre, è l'insegnamento che ne viene. Ricchezze vere, ricchezze ingiuste. Perché sono ingiuste le ricchezze di cui parla Gesù? Perché sono incerte, ingannatrici, ricchezze terrene che passeranno via. Ma le ricchezze vere sono quelle spirituali. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Dunque ci sono delle ricchezze vere e delle ricchezze false. Scegliamo le ricchezze della grazia del Signore oggi. E la fedeltà la vogliamo avere non solo nelle piccole cose, ma anche nell'uso del denaro. Perché dice qui il verso 12: se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? È importante ricordare questo fatto, ma anche, e concludo, rendi conto della tua amministrazione nella vita intera. È ciò che un giorno ci verrà chiesto. Cosa è l'amministrazione? È il modo col quale si amministra nel governo, nella direzione, nella cura, nella gestione. Sapete che noi dovremo rendere conto della nostra amministrazione, delle varie aree dell'esistenza e della vita che stiamo vivendo? Ascoltate attentamente. Dio dirà alle mamme e ai papà: rendi conto della tua amministrazione, come hai fatto il padre, come hai fatto la madre. Rendi conto della tua amministrazione, sarà detto ai figli, e sarà loro chiesto: come tu hai fatto il figliuolo. Rendi conto della tua amministrazione sarà anche ciò che Dio dirà a coloro che occupano un posto nella società. Dio chiederà ai nostri studenti cristiani: rendi conto della tua amministrazione. Se Gesù ritornerà mentre saremo ancora a studiare, Dio ci chiederà conto di quello. Oh, ma cosa c'è da rendere conto nella amministrazione del nostro impegno a scuola? Molto. I nostri genitori fanno sacrifici per mantenerci a scuola. Noi dovremo rendere conto dell'amministrazione del nostro impegno scolastico e Dio ci chiederà conto di questo. Forse questo può sembrare anacronistico, fuori della mentalità attuale, ma Dio dice di recuperare i giorni che si fanno malvagi. Noi non possiamo sprecare il nostro tempo. Dovremo rendere conto della nostra amministrazione nell'impegno della società, a scuola o al lavoro. Dio chiederà ai datori di lavoro: rendi conto della tua amministrazione. Hai fatto tutto ciò che era giusto fare per ricompensare e remunerare il lavoro dei tuoi dipendenti? Rendi conto della tua amministrazione sarà la richiesta che Dio farà ai dipendenti cristiani e gli dirà: hai lavorato onestamente come avresti dovuto, sempre sapendo di avere un padrone soprattutto nel cielo che ti osserva? Rendi conto della tua amministrazione nella Chiesa. Dio ci ha affidato delle qualità e alcuni pensano che solo il pastore e i suoi più stretti collaboratori dovranno rendere conto della loro amministrazione, ma non è così. Quelle piccole qualità, quelle tue bravure professionali dovrebbero essere usate non solo per te, ma anche e soprattutto per il regno di Dio. Cosa stiamo facendo per il regno del Signore? Rendi conto della tua amministrazione. E come potremo fare a essere dei buoni amministratori oggi? Uno, cerchiamo questo in preghiera. Salomone chiese in preghiera a Dio: dà dunque al tuo servo un cuore intelligente onde egli possa amministrare la giustizia, non per servire ad un uomo, ma per servire all'Eterno. La preghiera ci aiuterà. Chi chiederà a Dio: aiutami ad amministrare bene, il Signore glielo darà. La scrupolosità ci sorreggerà anche. Badate bene a quel che fate, poiché è scritto: voi amministrate la giustizia non per servire a un uomo, ma per servire all'Eterno. E tre, l'aiuto di veri servi del Signore. Ognuno ci consideri, diceva Paolo, l'abbiamo già detto, servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ovvio, non dobbiamo andare da falsi servitori di Dio, ma se andrai da servitori del Signore veri, biblici, coerenti con l'insegnamento della Scrittura, che predicano e praticano ciò che è scritto nella Bibbia, allora loro ti aiuteranno ad essere dei buoni amministratori. Rendi conto della tua amministrazione. L'ingiustizia non paga, abbiamo visto. L'avvedutezza premia, la fedeltà ricompensa. Ma ascoltate che dice il verso 14. Si beffavano di lui per questi ragionamenti sul danaro. I farisei amavano il danaro. E verso 15 egli disse loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Voi vi proclamate giusti davanti agli uomini. Probabilmente è un giochino che potrebbe anche funzionare. Gli uomini non sanno i nostri pensieri, gli uomini non sanno certe condotte sregolate, nascoste, occulte, ma Dio lo sa. E Dio dirà al migliore dei cristiani, ma anche a quello meno impegnato, Dio dirà all'uomo più importante socialmente, ma anche a quello meno importante. Dio dirà alla donna più bella, ma anche a quella meno bella. Dio dirà all'uomo più ricco, ma anche a quello meno ricco. Rendi conto della tua amministrazione.